jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi e proposti da Stefano.
Buonasera, buonasera a tutti, un'altra puntata di Jazz e dintorni con Stefano, anche questa sera naturalmente. Grande musica, ma stasera non sono solo. Sono in buona compagnia, speriamo di far funzionare tutti i microfoni. Comunque adesso vediamo, sorpresa, con chi sono in compagnia, chi c'è dall'altra parte?
Ah, c'è io, che sono Gea.
Gea, e vediamo se anche l'altro microfono funziona.
Alessandro.
Bene, abbiamo fatto a prova microfono, funziona tutto. E con loro stasera c'è una puntata un po' speciale, un po' particolare, perché innanzitutto vi portiamo in un luogo lontano, vi portiamo a New York. Che ve ne pare? Un buon viaggio a New York mi sembra buono.
Io sì, molto felice di andare a New York.
Bene, allora quando si pensa a New York per il jazz, si pensa immediatamente a un grandissimo locale che è il Blue Note.
Yes.
Blue Note, ne parleremo, che cos'è, cosa fanno. Sostanzialmente è un bellissimo locale dove io sono stato, quindi posso anche testimoniare, con molto orgoglio naturalmente, dove si suona buonissima musica, dove ci sono dei grandi musicisti, e questo ci darà la possibilità un po' di ascoltare alcuni musicisti che ci hanno suonato, ma se dovessimo far ascoltare quelli che ci hanno suonato dovremmo far ascoltare quasi tutti i più importanti musicisti jazz. Invece l'accento sarà per quasi tutti i pezzi in alcuni che hanno inciso anche al Blue Note, quindi dei dischi dal vivo, quindi altra dinamica un po' di oggi, della puntata che abbiamo selezionato, far sentire anche musica registrata dal vivo, eccetto un pezzo, poi lo giustificheremo perché quel pezzo non è registrato. Io direi che, e poi ci saranno anche altre sorprese, però
non le sappiamo, non sappiamo nulla.
No, vabbè, così quando
quindi sono sorprese anche per noi.
Va bene, sorpresa per tutti. Io direi di far ascoltare il primo pezzo, perché altrimenti se poi parlo più di 3 minuti non ci ascoltano più, e questo mi spiacerebbe, che vi perdereste molto. E il primo pezzo è un flautista, quindi uno strumento un po' particolare nel jazz. Non penso che voi abbiate mai sentito qualche gruppo con un flautista nel jazz.
No, tu Alessandro?
No, mai.
Bene, allora invece vi faccio sentire uno dei più grandi flautisti del jazz vivente, si chiama Dave Valentine. È americano naturalmente, anche se di origine portoricana, ha studiato nel Bronx, quindi vi lascio immaginare insomma necessariamente un tipo di percorso un po' particolare. Lui è diventato famoso, è stato scoperto e ha suonato con grandi musicisti, ma anche qui non voglio dirvi troppe informazioni prima di averlo fatto sentire. Il pezzo che vi farò ascoltare si intitola Columbus Avenue, tanto per tenerci in cose newyorkesi naturalmente, e tratto appunto da un disco del 1988 registrato al Blue Note, che si intitola appunto Live at the Blue Note, Dave Valentine. Thank you. ci teniamo Dave Valentine in sottofondo. Beh, che ve ne è parso di questo flauto in jazz?
Beh, bello,
meraviglioso,
direi che
bello.
Alleggerisce, no?
Evocativo.
E poi avete sentito anche gli applausi per dimostrare che era dal vivo, effettivamente.
Quello è tutto vero.
No, va detto che, non so cosa pensate voi, ma la musica jazz va sicuramente conosciuta, comprate dischi, questo sempre, magari anche di musica jazz italiana, ma soprattutto va anche ascoltato dal vivo, perché poi la dimensione
è la cosa più bella.
Sì, l'improvvisazione, se non si ascolta dal vivo e soprattutto in bei locali. Vi ricordo che la puntata di stasera è dedicata al Blue Note di New York. In realtà il Blue Note non sta solo a New York, non so se voi lo sapete, ce n'è anche un in Italia, a Milano.
Sì,
dove io non sono mai stato, però
e
ce ne sono ben due in Giappone.
In Giappone, accidenti. E non ce n'è uno anche in Umbria, a Perugia?
No, lì c'è solo Umbria Jazz. Poi ci ricolleghiamo a Umbria Jazz, perché poi c'è qualcosa che collega Umbria Jazz al Blue Note di New York, ma non sveliamo le nostre sorprese future. Bene, a proposito di sorprese future, adesso il secondo pezzo che ho selezionato per voi stasera è un pezzo molto importante, perché è di un trio molto famoso, è il trio di Keith Jarrett. L'abbiamo già sentito varie volte, sapete che è una mia debolezza quella di Keith Jarrett.
Anche mia.
Beh,
siamo in due, forse.
Buoni gusti.
Forse un po' di più di due.
Buoni gusti. E Keith Jarrett ha registrato 6 dischi dal vivo al Blue Note. Voi sapete che Keith Jarrett spesso fa uscire, direi che tutti gli ultimi suoi dischi sono solo dischi registrati dal vivo in concerti. Quindi ha questa consuetudine di non andare in studio ma di registrare i dischi. E nel 1994, nel giugno del 1994, lui ha tenuto una serie di concerti, 3 concerti, dal 3 al 5 giugno a New York, al Blue Note di New York. E quindi, visto che ogni concerto al Blue Note consta di 2 set, uno alle 8 e uno alle 10 e mezza, quindi voi non potete rimanere tutta la sera a meno che non pagate 2 volte, non so se questo
doppio spettacolo, insomma.
Sì, però si può anche, chi può pagare 2 volte si vede 2 spettacoli che non necessariamente sono gli stessi, tra parentesi, perché sono 2 mezzi concerti bellissimi, senza di. Ebbene, lui ha registrato tutti questi 6 set e sono usciti 6 CD
che io ho,
che sono bellissimi.
Sì.
E che io anche lì consiglio sicuramente, e usciti per la ECM, non poteva essere altrimenti, perché Keith Jarrett è in Cile con la ECM, con la qualità della ECM, quindi anche il suono lo sentirete anche adesso notevolissimo. E il trio è sempre quello di, appunto, Keith Jarrett al piano, Gary Peacock al basso e Jack DeJohnette alla batteria. Chi la fa da padrone, come sempre,
è lui,
è Keith Jarrett, che è un genio, che è un prodigio. Non solo è un prodigio, ma è anche un enfant prodigio, come dice anche Ian Carr nelle memorie che ha scritto, nella biografia, non nelle memorie, scusate, nella biografia che ha scritto Keith Jarrett, racconta un pezzo che io chiederei a Gea di leggere, perché è veramente un pezzo molto significativo per far capire anche la psicologia di Keith Jarrett.
Fin dalla prima infanzia, Keith Jarrett si dimostrò precoce. Iniziò a parlare prima di compiere un anno e a soli 18 mesi era in grado di recitare dall'inizio alla fine la filastrocca Night Before Christmas. Sua madre si rese conto immediatamente del suo prodigioso talento musicale e, dietro sua insistenza, Daniel Jarrett acquistò un vecchio pianoforte ad un'asta per $50. Per il piccolo Kate fu un amore a prima vista. Ripeteva sulla tastiera i motivi suonati dalla radio, dimostrando così di possedere un orecchio perfetto e una naturale predisposizione all'improvvisazione. Ecco come Irma Jarrett intendeva indirizzare il talento del figlio. Volevo che avesse un insegnante perché iniziava a fare delle cose sul piano a orecchio e mi preoccupavo che, pur dimostrandosi particolarmente intonato, non avesse voglia di leggere la musica. In questa fase iniziale dell'educazione del figlio, la madre si dimostrava molto più attiva del padre, il quale ammette senza remore: «Io non posso attribuirmi il merito di aver spinto Kita a prendere lezioni oppure a studiare, perché pensavo che lei facesse già fin troppo in questo senso, anche senza il mio aiuto, e per me non era poi così importante che lui avesse successo con la musica. Volevo che crescesse come una persona equilibrata, questo mi stava veramente a cuore». Tuttavia, quando il talento del figlio si rivelò con chiarezza, Daniel Jarrett non si tirò indietro. Keith iniziò a prendere lezioni di pianoforte poco prima del suo terzo compleanno, e questo può aver indotto molti a pensare che l'ambizione della madre fosse eccessiva. Immagino che passasse per pazza, dichiara lo stesso Jarrett, per quello che faceva quando avevo solo 3 anni. Ma sono così felice che l'abbia fatto.
Beh, bellissimo. Grazie, Jarrett. Veramente ci dà un po' l'idea di dove è cresciuto e come è cresciuto
sì.
Jarrett.
Sarebbe stato bello vederlo a 3 anni suonare il pianoforte.
Deve essere cose straordinarie. Però è anche vero che molti bambini in prodigio poi si perdono per strada. Non
lui,
è il caso suo.
Lui no.
Non è il caso suo. Beh, adesso dopo che abbiamo fatto così questo tipo di introduzione, penso che possiamo anche far ascoltare questo bellissimo pezzo che si intitola No Lonely Nights, un pezzo scritto da lui, tratto appunto da uno di questi dischi, in particolare la sessione di domenica 5 giugno 1994 delle sessioni al Blue Note.
Del primo set,
esattamente. Quindi ancora erano da riscaldare, anche se era l'ultimo giorno di quelli in cui avevamo già suonato insieme. Keith Jarrett Trio, No Lonely Nights. Thank you. Era Keith Jarrett, sicuramente d'atmosfere straordinarie che riesce a creare. E veramente è incredibile anche come, pur essendo questa una registrazione dal vivo, sia così precisa. E
qualità così perfetta. Anche.
Perfetta. E anche, cosa che si può notare, il fatto che nessuno fiata.
In sala.
In fondo il Blue Note è una sala molto piccola, quindi non è... Però c'è una cosa che va detta, che ho letto su questa registrazione e che la dice lunga sempre su Keith Jarrett e le sue manie, perché poi insomma è un po' maniaco, naturalmente, pur nella sua genialità. E per registrare questi pezzi, cioè in queste occasioni, questi concerti, lui ha proibito la possibilità di servire in sala anche la parte bar, anche bere. Al Blue Note in genere si mangia anche. Cioè, in genere mentre suonano, che poi la cosa bella è che uno ordina, quindi poi arriva dall'hamburger alla bistecca, quello che è.
Quindi è una cosa abbastanza un po' tristina mentre uno suona.
Lo so, però è lo spirito è diverso. Lo spirito è diverso, sono vari locali così, come il Jazz Standard mi fa pensare, in cui in genere magari servono leggermente prima che si inizi, ma sì, poi quando iniziano comunque magari non si è finito. Però è un'atmosfera di veramente un po' da molto più intima,
sì,
molto più, e quindi anche i musicisti sono pronti ad accettarla in questo senso. No, devo dire che è un'esperienza molto divertente. Penso che in Italia questo non si faccia. Non so se al Blue Note a Milano
fa anche a Roma si fa, tipo all'Alexanderplatz si mangia mentre si sentono i concerti.
Ah, bene, vedi.
Si mangiucchia, sì, prima, un po' prima. Devo dire, molto intimo, è carino, però mi immagino che insomma chi suona magari un po' distratto.
No, ma secondo me se l'atmosfera è buona, non lo so, io sono positivo. D'altra parte è una forma appunto più ristretta, quasi in amicizia. Un po',
sì,
sono quelli che potrebbero essere i concerti da camera, facendo un parallelo con la musica classica. Comunque adesso passiamo a un altro grande pianista, che a meno che io considero tale, ma non solo io assolutamente, ormai riconosciuto tale, ed è italiano, è Stefano Bollani. Io non perdo occasione, penso che una puntata su due metto qualcosa di Stefano Bollani, quindi penseranno che...
E fai bene, perché...
Sono sponsorizzato, in effetti io ho una grande amicizia, devo dire, un grande rispetto come musicista e anche come persona. E perché Stefano Bollani e perché collegato a questa Blue Note di cui parliamo questa sera? Perché, e prima lo diceva Alessandro, in realtà c'è ogni anno c'è a New York, sì, l'Umbria Jazz fa una settimana a New York, quindi Umbria Jazz a New York, portando vari musicisti. Regolarmente vi sono dei musicisti che ricorrono, fra cui Stefano Bollani e Enrico Rava, che sentiremo qui in questo pezzo, perché sono delle punte di diamante. E proprio nella formazione che ascolteremo stasera io l'ho sentito al Blue Note, quindi un quintetto bellissimo. Purtroppo non c'è stata una registrazione poi messa sul disco, quindi io ho preso un pezzo da un disco di Rava di quel periodo, in cui appunto figura anche Stefano Bollani. Però purtroppo qui vedo i segni, prima di andare avanti io devo farvi sentire un poco di pubblicità. Questa è anche la radio, quindi rimanete e sentitevi un poco di pubblicità.
Une île, deux prisonniers d'opinion. Chaque soir, ils rebouchent ce trou qu'ils ont été forcés de creuser depuis le matin. Chaque nuit, pour survivre, ils répètent Antigone. Magnifiquement servi par Congolais et Rwandais symboliquement réunis, l'île, un spectacle du poche. Info poche.be, avec la participation du Vendôme.
Ed eccoci di nuovo. Siamo sopravvissuti. La pubblicità che ci tiene in vita, naturalmente, quindi è importantissima. E riprendiamo però il nostro discorso su Stefano Bollani e Enrico Rava, legato al Blue Note, ai loro concerti, a Umbria Jazz a New York. Anzi, speriamo prima o poi di poter parlare di Umbria Jazz anche qui, ci sono delle idee. Voi sapete che io sono molto legato all'Umbria, direi da un punto di vista proprio di sangue, e quindi è importante che vi sia anche questo aspetto dell'eccellenza umbra, che è Umbria Jazz. Però noi oggi siamo a New York, quindi New York, Enrico Rava, Stefano Bollani, Rosario Bonaccorso, Gianluca Petrella e Roberto Gatto. Tra parentesi vi devo dire che Stefano Bollani, questo è importante ricordarlo, l'avevo già detto l'altra volta, Stefano Bollani prestissimo venerdì 26, quindi venerdì prossimo, suonerà qui a Bruxelles, quindi non perdete questa occasione. Suonerà al Beurschöburg, è difficile, vicino alla borsa, Beurschöburg, e che sta Ohrstrasse, che sta proprio di fronte alla borsa, è un locale abbastanza grande. Mi raccomando, il 26 di febbraio ci sono ancora biglietti, sicuramente sarà lui da solo, pieni piano solo, con tutte le sue improvvisazioni e le sue idee che sono sicuramente straordinarie. Qui invece il pezzo scelto oggi, poi dopo il pezzo c'è anche una piccola sorpresa, ma insomma, avete visto che oggi già ci sono varie novità, quindi ve la lascio un po' pregustare, ma il pezzo si intitola Rain, è tratto da questo disco di Enrico Rava, che si intitolava Easy Living, un disco inciso per la ECM nel 2004, e appunto il quintetto è quello di Enrico Rava, in cui suona anche Stefano Bollani. Thank you. Con il piano di Stefano Bollani nel sottofondo, vi ricordo che abbiamo ascoltato un pezzo che si intitola Rain, tratto da Easy Living del quintetto di Enrico Rava. Vi ripeto qual è il quintetto, perché forse prima avevo saltato un elemento e me ne scuso con lui. Enrico Rava alla tromba, naturalmente Stefano Bollani al piano, Rosario Bonaccorso al contrabbasso, Gianluca Petella al trombone e Roberto Gatto alla batteria. Direi 5 tra i musicisti più importanti
in Italia. Non solo,
e non solo, giustamente dice Gé.
Però italiani, ecco.
Italiani di qualità nel mondo, non c'è assolutamente dubbio su questo. E l'abbiamo sentito anche appunto in questo pezzo. Mi ha veramente ricordato l'atmosfera che erano riusciti a creare quando io li ho sentiti al Blue Note, ma che riescono a ricreare anche altrove, adesso non voglio legarlo solo al posto di New York. Però io penso che per ogni musicista suonare a New York, suonare in uno dei locali più importanti, che sia il Blue Note, che sia il Vanguard, che hanno dietro una tradizione, sia sempre una grande soddisfazione. Come calcare, non lo so, i teatri più importanti, suppongo.
Beh, direi di sì.
Quindi è un punto d'arrivo, sicuramente.
Credo che, suonare lì piuttosto che appunto all'Alexanderplatz a Roma sia un po' un'emozione leggermente...
Pure non è male.
Sì, però insomma, un'emozione leggermente diversa, un posto molto più storico, più...
Sì. Decisamente.
Non so se Keith Jarrett è mai stato all'Alexanderplatz.
No, temo proprio di no. No, non è proprio luogo per lui. E penso che sia stato al Blue Note, almeno recentemente, solo per registrare. Perché ormai lui suona nelle grandi sale. Io quando l'ho sentito a New York era il Carnegie Hall, quindi
ecco.
Strapiena naturalmente.
Vabbè, vorrei vedere.
Poteva essere altrimenti.
Bambino prodigio.
Beh, anche Stefano Bollani è un prodigio, questo va detto, sicuramente ha una capacità di improvvisazione eclettico ed è un grande artista. Non è solo un musicista, questo lo dobbiamo dire. È soprattutto un musicista, questo nessuno glielo nega.
Senza ombra di dubbio.
Però ha anche scritto dei libri. Ha scritto un libro su Carosone, che è sicuramente un suo punto di riferimento, l'ha detto varie volte da un punto di vista musicale, e non solo suo. Ma ha anche scritto un altro libro, secondo me, molto interessante, fatto di piccoli racconti, di piccoli inserti, di piccoli ritratti, direi. È un libro che con il suo solito modo di giocare con le parole, ha intitolato La sindrome di Brontolo. Ed è stato pubblicato recentemente da Baldini e Castoldi. E io, come sorpresa e regalo ai nostri ascoltatori, mi piacerebbe molto fargli ascoltare un racconto,
sì.
legato anche alla musica, ma anche alla vita, direi, poi dopo lo vedremo.
Sì.
E chi meglio di Gea può naturalmente leggerci questo racconto. Quindi io lascio a lei tutto l'ascolto e poi un leggero sottofondo sempre di Stefano Bollani. Questo è il racconto di Simpliciano su Nico di Stefano Bollani.
Nico suonava il clarinetto. Nico suonava Petit Fleur al clarinetto. Era la sua specialità, diciamo. Suonare Petit Fleur al clarinetto o suonare al clarinetto Petit Fleur, che in fondo è poi la stessa cosa, ma non stiamo tanto a sottilizzare. Ma Nico non era semplicemente un musicista di quelli che pensano solo al loro strumento, no. Lui si poneva problemi etici. Vedi, soleva dirmi, un muratore mette dei mattoni, lavora per giorni, poi anni e anni dopo, quando ripasserà di lì, vedrà il prodotto del proprio lavoro. Una casa dove alcune persone ridono, parlano, fanno l'amore, vivono. Un panettiere si alza la mattina presto, quando tutti dormono, per preparare il pane con gli occhi assonnati, ma lo fa sapendo che dopo poche ore qualcuno entrerà da quella porta e lo comprerà, si ciberà del suo pane. Lo spazzino si spacca la schiena per pulire in terra, ma sa che tutte le persone destinate a passare, volenti o nolenti, da quelle parti, saranno ben contente di camminare su un marciapiede così pulito, e questo renderà loro più gradita la giornata. Devo continuare? No, non importa, ho capito benissimo cosa intendi, gli dicevo io. Insomma, io per chi studio tutto il giorno? Per chi o per cosa mi esercito su questo strumento, mi ci arrabbio, lo porto a riparare, gli cambio le ance? A chi serve un altro clarinettista che suona Petit Fleur? Se domani improvvisamente per un giorno sparissero tutti gli operatori ecologici del mondo o tutti i panettieri fossero in sciopero, sai che disastro! Capivo dove voleva andare a parare e subito mi immaginai uno sciopero di tutti quei clarinettisti che in tutto il mondo abitualmente suonano Petit Fleur. Avrei voluto consolare Nico in qualche modo, ma dovevo ammettere che gli abitanti del pianeta Terra non avrebbero avvertito alcun cambiamento nelle loro esistenze. Forse su Marte... Iniziai, ma mi resi conto che poteva sembrare un commento sarcastico e lasciai cadere la frase nel vuoto. In una sola parola, inutile. Ecco cosa sono, come mi sento. Inutile, chiosò Nico. Non l'avevo mai visto così abbattuto. I problemi etici possono essere veramente qualcosa di fastidioso. Tornai a casa riflettendo su quel che avrei potuto inventarmi per aiutarlo e fu allora che incontrai la mia amica Cristina e mi venne l'idea. Il giorno dopo Nico passeggiava ignaro per la solita via con la custodia del clarinetto sotto braccio quando, seduta su una panchina, intravide Cristina piangere disperata. «Ai, ai, petit fleur!» singhiozzava ella astutamente. «Ehi, che ti succede?» fece Nico sedendosi accanto a lei. «Sto così male, se solo qualcuno volesse aiutarmi, ma non è così semplice!» «E perché non è semplice?» Cristina lo guardò dritto negli occhi. «Ho bisogno di sentire petit fleur, al clarinetto, ora, subito, qui! Solo allora sarò bene e potrò dire a me stessa di aver ritrovato la serenità!» «Ma come posso fare? È una follia, lo so. Chi vuoi che possa capirmi?» Nico si allontanò un poco per guardarla meglio. Non poteva credere a quello che aveva appena sentito. Diventò rosso e strinse forte la custodia del clarinetto. Poi lentamente la aprì, prese lo strumento fra le mani e si accorse che non aveva l'ancia. Guardò dentro la custodia, ma niente da fare. Ancora più rosso abbassò gli occhi a terra e disse, rivolto alle proprie scarpe, «Mi dispiace, senza ancia non posso suonare. Proprio oggi mise su una faccia così triste, ma così triste che Cristina non ce la fece più e scoppiò a ridere sonoramente. Poi gli passò una mano tra i capelli e non lo lasciò mai più.
Abbiamo ascoltato la bellissima voce di Gea, Racconto di Simpliciano su Nico di Stefano Bollani, veramente un bel racconto.
Molto carino questo racconto, vorrei, magari un giorno leggiamo anche il seguito.
Sì, sì, ci sono varie altre cose. No, ci sono.
È molto carino.
È profondo e quante volte anche, non solo i musicisti, ma anche tutti i mestieri si chiedono, le professioni si chiedono, ma...
La propria inutilità, beh certo l'arte... L'arte, cioè, non è che abbia torto, però non è vero, perché poi in realtà...
No, ma non è vero poi per nessuno. Solo
c'è il sentimento.
Ci sono dei momenti in cui ognuno può avere così dei... Non importa, anche probabilmente il presidente di chissà quale società o di chissà quale organizzazione...
Ma no, il nutrimento per l'anima, fondamentale.
Quindi è un po' trasversale. Sicuramente gli artisti hanno un ruolo speciale in tutto questo e forse anche la fine prova questo.
Sì, infatti, però è molto carino perché poi è leggero, è molto ironico, è...
Direi che riflette bene il suo autore. Sì. Abbiamo scelto e poi così ce lo siamo anche gustato con Stefano Bollani in sottofondo. Bene, mi piacerebbe leggere altre cose, ma adesso dobbiamo andare avanti con la musica, poi vedremo che cosa succederà cammin facendo. Adesso ritorniamo, appunto, vi ricordo che la puntata di oggi Jazz e dintorni è dedicata al Blue Note di New York, questo importante locale dove si suona jazz e dove tanti musicisti hanno anche inciso alcuni dischi. È il caso anche di Avishai Cohen. Avishai Cohen, beh, insomma, vi farà subito pensare a da dove viene con questo nome. È ebreo, naturalmente, è nato in Israele e poi è emigrato negli Stati Uniti con molte difficoltà, devo dire. Racconta che appunto il suo primo anno a New York è stato un anno difficilissimo in cui faceva tutti i mestieri, ma questo poi lo si ritrova in molti musicisti che si sono avventurati nella grande mela, di avere avuto enormi difficoltà. Poi è riuscito a entrare a suonare, continuava a suonare nei posti più impensati, poi è stato notato da alcuni musicisti, finché poi non è stato addirittura preso nella band di Chick Corea con gli Origin, e quindi naturalmente questo lo ha lanciato, ha cominciato a girare con Chick Corea e questo ha rappresentato per lui il punto di svolta. Tant'è che adesso lui suona con il suo trio, lui suona il contrabbasso, non vi ho detto questo, è importante, e ha il suo trio, si chiama Avishai Cohen Trio, ed è appunto con questo trio che ha inciso questo pezzo, anzi cioè questo concerto al Blue Note nel 2007. Il disco si intitola As Is Live at the Blue Note. Il pezzo che ho scelto per voi si intitola Fidiop. Avishai Cohen. anche qui delle bellissime atmosfere con questo contrabbasso di Avishai Cohen, decisamente notevole, un bellissimo trio. Tra parentesi, ha suonato anche la scorsa estate qui a Rotterdam, a questo grande festival che c'è ogni luglio, e c'era lui col suo ultimo disco, un bellissimo disco di cui purtroppo adesso non mi ricordo il titolo, vi confesso. Però
io
veramente
io non lo conoscevo, pensa.
No, ma è adesso decisamente ormai ben oltre la promessa. D'altra parte, avendo suonato tipo 4-5 anni di seguito con Chick Corea in questi Origin, tra parentesi di Origin risentiremo anche dopo, quindi risentiremo anche Avishai Cohen, certamente è una scuola notevole, e musicisti di questo calibro come Chick Corea non è che si scelgono qualcuno,
ma no, indubbiamente no,
e se lo tengono se non ha veramente delle grandi qualità, quindi questo va detto. Comunque, era Avishai Cohen col suo trio, Fidio per il pezzo, tratto da un disco registrato al vivo al Blue Note, hai sentito gli applausi, il disco si intitolava As Is Live at the Blue Note del 2007. E adesso cambiamo un po' tipologia, musicalità, sempre rimaniamo al Blue Note, perché è un altro disco inciso al Blue Note, però ci spostiamo sulla musica un pochettino più latina come tonalità. Torniamo a un pianista, il pianista è Michel Camilo, e veramente non so se si dice Michel o Michel in questo caso, perché lui è nato a Santo Domingo, quindi si potrebbe anche dire Michel, però
non so, siete voi gli esperti di lingue.
No, perché in realtà in spagnolo dovrebbe essere Miguel, però si scrive Michel, quindi,
insomma, beh, Santo Domingo confina con Haiti se non sbaglio, quindi
sì.
Forse
questa influenza francofona, sì. Quindi comunque Michel Camilo è pianista, compositore molto eclettico, molto, molto allegro, e lo ascolteremo in un pezzo famoso, non vi dico il titolo perché lo dovrete riconoscere, però è tratto anche questo da un disco inciso dal vivo al Blue Note, e vedrete anche appunto come possono cambiare le atmosfere, no, all'interno di questo locale, da atmosfere piuttosto soffuse, a atmosfere piuttosto impegnate, a atmosfere un pochettino più danzerecce.
Tra l'altro Alessandro adora questo pezzo e questo genere, no?
Ce ne sono due.
Vuole smentire?
No.
Ce ne sono due che sentiremo di seguito, un po' di musica latina, quindi avrai di che gustare. Adesso Michael o Michel Camilo.
Sì, l'altro pezzo, sì, che lui ama molto. Comunque anche questo.
Vabbè,
sì,
ma anche questo come non si fa? Come non si può amare questo pezzo?
Questo lo amo io, allora.
Che ci fa ricordare anche tante feste, tante. Vabbè. Non so, adesso abbiamo suscitato abbastanza curiosità, spero. Vi lascio all'ascolto e poi vi dirò per quei pochi che non l'avranno riconosciuto. ricreiamo l'atmosfera e non
che
si
siete.
Può.
Manca la tequila.
Manca la tequila.
Però, boom boom.
Eccoli. Boom. Ecco gli applausi. Beh, qui l'atmosfera dal vivo si sentiva tutta, non c'è dubbio.
L'ho sentita.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Vabbè, così ci ha scaldato bene, visto che qui a Bruxelles ce n'è bisogno di scaldarsi.
Accidenti.
Un po' in questo periodo.
Piove.
Piovigine.
Ai noi non è una grande novità quella della pioggia, vabbè. Però.
Al suo fascino.
La musica può aiutarci molto. Un po' a tirarci via da questo. No, Brasile. Musica latina, beh, insomma, ci avviciniamo ad altre cose, pensiamo a quest'estate, questo ci aiuterà. E ci pensiamo anche con il prossimo pezzo. Il prossimo pezzo è un pezzo molto famoso di una cantante importantissima, la cantante.
Superlativa.
Superlativa. Devo confessare una cosa su Gal Costa, questa è la cantante di cui parliamo. Che nel periodo che io ho trascorso a New York, Gal Costa ha suonato almeno due volte al Blue Note, perché è una abbastanza abitué del Blue Note, un ambiente che evidentemente le piace molto, e io purtroppo per motivi vari, spesso di lavoro, non sono riuscito ad andare in nessuna delle due volte, quindi ho una delle nostalgie o così dei...
E questa
rimossi.
Ombra sulla coscienza.
Che questa sfortuna. Ombra che però cercherò stasera di...
Così. Io l'ho vista a Rio de Janeiro, figurati.
Accidenti.
In uno di quei locali dove appunto ti servono...